6 di sera magazine.
Buonasera da Angelica Arbasini, una nuova puntata oggi dedicata alle fonderie storiche del Canton Ticino con un libro appena uscito, si intitola Fonderie d'arte, Ticino fucina di scultori svizzeri e internazionali, edito da Armando Dadò, di Silvana Raschke Dalla Chiesa e Marco Jaitziner. Non tutti forse sanno che il cantone è stato tra le principali fucine artistiche della Svizzera, guadagnandosi fama internazionale per la qualità dei suoi artigiani, capaci di soddisfare le esigenze di famosi scultori di ogni dove, da Arnaldo Pomodoro a Fernando Botero, da Remo Rossi a Jean Arp e tanti altri. Un'epopea iniziata nei primi del Novecento a Lugano, poi soprattutto nel Mendrisiotto, a partire dal secondo dopoguerra, dove si è assistito ad un vero boom di fonderie artistiche diventate famose. E lì ancora oggi si fonde il bronzo artistico con la tecnica millenaria della cera persa. Dunque, il Canton Ticino è stato crocevia di artigiani e maestranze importanti, di artisti rinomati e di famose opere scultoree. Questo libro ripercorre quasi un secolo di storia, fatta di vicende, aneddoti e ritratti che hanno contribuito a portare il nome del Ticino nel mondo intero. Io do il benvenuto agli autori, Silvana Raschke Dalla Chiesa, illustratrice e fotoreporter, e al giornalista scrittore Marco Jaitziner. Benvenuti in 6 di Sera Magazine, buonasera.
Buonasera.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ecco, un lavoro a quattro mani, anzi ci sono diverse collaborazioni, per esempio con Pedro Pedrazzini che ha realizzato i disegni per questo volume. Come siete arrivati a questa collaborazione e come avete lavorato insieme?
Ho conosciuto un'altra fotografa, una persona che mi ha portato anche in fonderia e lì ho cominciato a vedere come era questo mondo, come si fondeva, no? Tutto il lavoro difficile che c'è dietro e come si fanno queste sculture, questi pezzi enormi dopo che vediamo in giro. E da lì si parlava di fare magari una mostra tra fotografe, però ho detto no, cioè, qui c'è più storia da vedere, no? Piano piano che si parlava con le persone, con gli operai, usciva dietro qualcosa di interessante, per cui non solo una fonderia, due fonderie, non solo due ma tre fonderie, e piano piano l'idea di un libro è stata sempre più chiara, anche però abbastanza difficile perché dal 2015 che l'idea era nata.
E poi sei arrivato tu, Marco.
Sì, ecco, il mio coinvolgimento, con piacere lo cito, è stato un po' casuale, nel senso che ci ha fatto incontrare un amico fotografo e artista, Matteo Fieni, e ci siamo conosciuti e Silvana mi ha illustrato il suo progetto. Un mondo per me totalmente sconosciuto, però essendo curioso, una roba del territorio, mi sono lasciato coinvolgere con piacere, lentamente, pian piano, e poi ho scoperto questo mondo incredibile, fantastico, visitando poi le fonderie, facendo ricerche. Ecco, mi sono un po' appassionato così da, tra virgolette, da persona non consapevole di tutto questo mondo che c'era, in particolare nel Mendrisiotto.
Hai studiato un po' la storia di queste fonderie, quindi?
Sì, abbiamo fatto molta ricerca.
Avete studiato, avete
fatto
ricerca.
Certo, perché certo. Va detto... il merito, tante ricerche, tante storie di queste fonderie, di questi artigiani, l'ha fatta Silvana prima, ha incontrato molta gente, tanti sono anziani ormai, e poi dopo mi ha passato la palla, io ho continuato, ho fatto altre ricerche, abbiamo poi assemblato il tutto, appunto il risultato è questo libro che oso definire unico per il suo genere in Ticino, ecco.
E ci sono anche altre collaborazioni, appunto abbiamo citato prima i disegni di Pedro Pedrazzini.
Sì, questa è stata una scelta dall'editore, sicuramente per poter anche includere questo libro anche come un libro didattico, ecco, dove ci sono le diverse fasi della fusione del bronzo, ecco. Pedro è bravo, bravissimo scultore, anche un bravo disegnatore, si vede, e siamo contenti anche di questa scelta.
Vorrei giusto aggiungere anche qui un'idea dell'editore che trovo non male anche con queste nuove tecnologie, per chi non ha mai visto come si crea da A a Z una statua in bronzo, c'è un codice QR che rimanda a un filmato, almeno uno può vedere come funziona, ecco.
Dunque, il Ticino delle fonderie artistiche racchiude un passato poco conosciuto, è una storia iniziata nei primi del Novecento a Lugano in piccole fucine di quartiere e poi dopo la Seconda Guerra Mondiale la tradizione si è diffusa. Ecco, facciamo un po' di storia, cos'è successo?
Allora, pochi sanno, questo l'abbiamo scoperto nelle nostre ricerche, negli archivi, che le prime piccole fusioni anche di bronzo erano nate e c'erano anche a Lugano, ovvero nei quartieri di Molino Nuovo, che era un quartiere già a suo tempo non solo popolare, ma pieno di piccoli artigiani. I due primi fonditori a Lugano erano appunto Ettore Zucchi, di origini italiane, e Battista Levi. Questi due scultori, da quanto ci risulta, perché non si trova tutto ormai, sono passati tanti anni, però attraverso abitanti, conoscenti, artisti, artigiani, parenti, nipoti, abbiamo saputo che questi, lo Zucchi e il Levi, ecco, fondevano piuttosto per quella che era la scultura cimiteriale, quindi sono medaglioni, bassirilievi che si possono trovare ancora oggi. Poi si sono perse le tracce, lo Zucchi è tornato in Italia, non abbiamo più trovato tracce dei parenti. Il Levi ha dei parenti ancora in vita che ringraziamo, vorremmo ringraziarli perché ci hanno fornito tante informazioni. Il signor Levi è anche lui sepolto tra l'altro a Lugano. Ecco, comunque producevano piccole cose nei primi anni 20-30 del Novecento, pochi lo sanno, ed era molto interessante, ecco, fare questa scoperta. E tra l'altro il comune di Lugano, e non solo, ha sicuramente apprezzato questa novità, ci ha sostenuto anche per questo.
Ecco, poi nel secondo dopoguerra da Lugano si diffonde questa tradizione, prima di tutto a Mendrisio.
Giusto, sì, brava. Tra l'altro inizia tutto nella Filanda, dove abbiamo presentato il libro, e inizia anche lì in una piccola fucina, una piccola stanza di questo posto, che anticamente questa Filanda, tra l'altro, era nasce come un'industria di ferro qua all'inizio, di un tale Torriani. Insomma, sono nomi che anche, tra l'altro, curioso, ma si incrociano in tutta questa storia, no? Levi, il primo fonditore, diciamo, che troviamo più antico a Lugano, finisce anche la storia un po' adesso contemporanea con un altro Levi, che è quello che è diciamo, il proprietario della fonderia Perseo. Sono cose un po' particolari. La Filanda, dove abbiamo presentato, è anche il primo posto dove nel Mendrisiotto si fonderà il bronzo, ecco.
Chi erano questi maestri? Alcuni li abbiamo già citati, questi formatori specializzati nella fusione, e dove si trovavano queste fucine?
Sì, abbiamo Carlo Amici, che vabbè, è stato, diciamo, uno dei più importanti all'inizio di questa storia, e anche Valentino Medici. Loro due all'inizio collaboravano assieme. Valentino Medici era molto più, diciamo, portato all'arte in sé, mentre Carlo Amici invece si è staccato piano piano, aveva anche la sua idea di fonderia.
Loro dove si trovavano?
Nel Mendrisiotto, appunto. Lui, Valentino Medici, è stato, diciamo, il primo anche a portare l'idea di atelier fucina con artisti, anche dove facevano degli stage questi artisti e rimanevano lì anche un bel po' di tempo. E da questa, diciamo, un po' idea si espande nel Mendrisiotto, appunto. Carlo Amici si separa, nasce una prima fonderia che è la Brotal. E c'è la Bronzart, la Brotal, e piano piano nascerà anche la Gogarte a Rancate.
Volevo aggiungere, corretto quello che dice Silvana, cioè andrebbe un po' inquadrato il tutto in quel periodo. Allora, va ricordato che la Svizzera non è stata per fortuna toccata dal secondo conflitto, quindi era un po' al riparo da certi problemi, diciamo, economici. Poi c'è stato un grande afflusso di manodopera, in particolare artigianale, dall'Italia, perché i maestri, i fonditori, erano a suo tempo in particolare italiani e francesi, anche se gli svizzeri e tedeschi hanno avuto un loro periodo di gloria, però secoli prima in Francia. Quindi il contesto socio-economico ha fatto sì che si espandesse questa industria, diciamo, dei metalli in generale, lo dico tra virgolette, tra cui il bronzo, che è una lega, ricordiamolo, e quindi c'era bisogno di manodopera. C'era un boom economico anche in questo settore, e lo provano tantissime inserzioni del tempo nei giornali ticinesi, dove si cercavano tantissimi operai di fonderia e venivano quasi tutti ovviamente dalla vicina Italia.
Ma non solo i tecnici, gli specialisti della fusione sono arrivati in Canton Ticino, sono arrivati anche scultori, artisti importanti che hanno fatto tappa qui. Chi sono?
Allora, c'è un artista che si chiama Strebel, che è famoso per fare delle aquile immense, anche sono portate negli Stati Uniti, queste hanno volato fino agli Stati Uniti, per esempio, no? È uno di questi artisti interessanti, importanti, dove ci sono dietro anche delle bellissime storie che ci hanno raccontato proprio gli operai che ci collaboravano, no? Gli artigiani anche che collaboravano nel fare queste sculture. Per esempio questo personaggio, questo artista, è arrivato una volta anche in fonderia con un deltaplano, ha avuto anche un incidente. Insomma,
cioè si è presentato col deltaplano,
sì,
ah,
sì,
come mezzo di trasporto.
Sì, okay. Di arrivo, ecco, molto, molto scenico anche. Un artista russo, Tugarinov, sul San Gotardo nel 98 ha costruito questa bellissima scultura e anche lì c'è stata una storia dietro, dove questi artigiani, per poterla inserire dentro la montagna, quasi rischiano la vita perché dovevano mettere anche un foro molto, molto lungo, molto profondo. Ci sono dietro delle storie veramente belle che anche a me ha fatto il click per dire dobbiamo raccontarle, includerle in questo libro.
Vorrei solo aggiungere, appunto, il valore aggiunto di questo volume nasce proprio dai ricordi di tutti questi artigiani, fonditori, formatori, quindi chi lo comprerà scoprirà una serie di aneddoti, di vicende anche divertenti, anche folli, anche tristi, perché rimaniamo comunque in un mondo artistico con personalità e personaggi di tutti i tipi. Aggiungo solo una cosa, l'elenco, per tornare alla sua domanda, l'elenco degli artisti scultori, quindi che hanno fuso in particolare nel Mendrisiotto, è lunghissimo. Andiamo da Arpa, Botero, Giacometti, Remo Rossi, venivano dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dalla Svezia, insomma da tutto il mondo. Per quello che noi diciamo, appunto anche un po' nel testo, che le fonderie del Mendrisiotto sono state un crocevia di scultori veramente di fama globale, e quindi era un pregio, è stato un pregio, lo è ancora in parte in questo settore, il Mendrisiotto, per la scultura in bronzo, la fusione a cera persa.
Non solo, perché queste opere sono anche non sono solo arrivati gli artisti in queste fonderie, sino che le opere che sono state fatte in queste fonderie sono per tutto il mondo. Troviamo in America, troviamo, no, nel Texas, in Santa Rita.
Quindi in questo senso un successo e una fama internazionale, ecco.
Di fatto sì, bisogna dirlo, va detto, va ricordato, ecco, è stata un'epopea che è durata 70 anni, se aggiungiamo Lugano quasi un secolo, e procede ancora adesso.
E oggi che cosa resta di questa tradizione? Tra l'altro questo volume, lo diciamo, lo dite anche voi, è dedicato soprattutto ai formatori, ai ritoccatori, ai fonditori, ai cesellatori, operai specializzati, insomma i maestri dell'arte della fusione del bronzo. Ma appunto oggi che cosa resta di questa tradizione?
Sì, allora, parlando delle opere, va detto che non solo il Canton Ticino e la Svizzera e tanti paesi ospitano tantissime fusioni fatte nel Mendrisiotto. L'elenco è lunghissimo, però possiamo citare per esempio alcune opere molto, molto simboliche per la loro fattezza. Alla Perseo venne fusa una riproduzione, un ingrandimento di un alce commissionato addirittura dal re di Svezia. Poi immaginate il trasporto di questa opera pesantissima fino in Svezia, che poi va rimontata, e venne ricoperta da fogli d'oro. E stiamo parlando di una riproduzione, di un ingrandimento, non so, saranno 5, 6, 10 metri di altezza, no? Cose enormi. Questa poi è l'arte dell'ingrandimento, perché magari non tutti sanno se col bronzo si possono fare opere e fusioni piccolissime, microfusioni, si possono fare anche ingrandimenti, appunto lo dice la parola, in scala, che diventano giganteschi.
Per le fucine oggi ci rimane soltanto in Ticino la Perseo.
A Mendrisio.
A Mendrisio, cioè, rimane questa proprio, dove artisti ancora oggi ticinesi e anche internazionali fondono le sue opere. C'è anche detto che le opere di Dalì vengono fuse in esclusivi o esclusivamente qui alla Perseo. Queste vanno anche dopo, girano tutto il mondo.
Silvana Raschke, tu ti sei occupata anche della fotografia, infatti ci sono molti ritratti di persone che tu hai incontrato all'interno di queste fucine, perché tu ci hai parlato e li hai un po' intervistati, diciamo, no? Così per ricostruire tutta la storia.
Sì.
Come hai lavorato per queste fotografie?
Beh, il libro nasce appunto con l'immagine, no, di questo posto magnifico, vedendo queste fusioni fantastiche, e nasce proprio così, di questo occhio proprio passionale che, diciamo, mi sento di avere quando vedo qualcosa che mi fa vibrare, ecco, no? E vedendo queste fusioni ho detto: ma non è possibile che questo non si espanda di più, non si veda di più. Una mostra, all'inizio si pensava di fare una mostra fotografica, ma come dicevo mi sembrava poco per tutto quel racconto che c'è dietro, per cui le fotografie sì iniziano un po' miscuglio tra il voler, diciamo, immortalare queste immagini e il voler anche raccontare questa storia. La fusione anche di questo è proprio il libro, e nascono appunto delle interviste dove queste facce, questi visi, questi racconti particolari mi richiamano proprio il fatto di fare delle foto. Dopo c'è una scelta di artisti anche, purtroppo non potevamo metterli tutti, peccato, però sia artisti che anche artigiani, vecchi artigiani che si sono anche messi a disposizione, ed è stato proprio bello anche il fatto di intervistare gli artisti, perché piano piano uno entra dentro ogni suo modo di vedere l'arte, no? Come alcuni anche che iniziano col bronzo, ma come Paolo Bellini, per esempio, che dopo dice: no, io voglio avere controllo assoluto sulle mie opere, cambio di materiale e vado sul ferro, su un altro mondo. Ma anche interessante, penso, no? Uno che ne esce perché vuole avere il controllo assoluto, altri che per esempio cambiano anche idea, come Sanya Nap, che dal bronzo, anche dove lei è veramente strepitosa con queste sue figure animalesche, misteriose, passa all'alluminio, per cui diventa anche un altro mondo, no? Come specchio, quasi di mondo di Alice, direi, no? Come cambiano anche gli artisti, per cui certo queste domande si possono anche riportare al fatto che magari non durerà molto tempo ancora, non sappiamo quanto durerà, ci sono ancora degli artisti, insomma ci sono opere di artisti che ancora ci credono.
Sì, è corretto, io volevo solo aggiungere, magari per chi non lo sa, fondere il bronzo è più costoso che non il ferro o l'alluminio, eccetera, e poi pesa molto di più. Quindi ecco, tutta questa tecnica legata al bronzo ce l'hanno detto sia alcuni proprietari di fonderia, sia alcuni artigiani, sia alcuni artisti, come diceva Silvana, rischia, speriamo di no, di effettivamente scomparire, perché oggi in più ci sono nuove tecnologie, stampanti 3D, materiali sintetici, insomma, vedremo. Quello che conta e quello che noi ci tenevamo a mettere nero su bianco ancora una volta, perché se ne è comunque già parlato di queste fonderie ticinesi, il Mendrisiotto, tuttora si fonde il bronzo, e vi assicuriamo che assistere alla fusione del bronzo quando esce dal crogiolo è una sensazione. Io lo confermo, lo possiamo confermare, ce lo dicevano anche gli artigiani della Perseo, quasi primordiale, atavica, no? Sembra di tornare indietro mille anni.
Silvana Raschke dalla Chiesa e Marco Jaitzinner, autori di Fonderie d'arte Ticino, fucina di scultori svizzeri e internazionali, edito da Armando Dadò. Io vi ringrazio per essere stati nostri ospiti in 6 di Sera Magazine. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie mille, buona serata a tutti.
E per questa settimana è tutto, il magazine termina qui, grazie per averci seguiti, l'appuntamento è a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata.